Buon ottimo pomeriggio, giovedì 18 di aprile, Enrica Alberti al microfono, quarto pilastro, questa è la sigla che penso abbiate imparato a riconoscere, Gianni Zocchi alla regia tecnica e come d'abitudine quarto pilastro è da qualche parte con Tami Clarissa. Buongiorno Clarissa!
Ma buongiorno, buongiorno Enrica, buongiorno a tutti. Oggi siamo a Lugano e sono in compagnia, con grande piacere, di Marco Silvio Ieghi, classe 1958, un imprenditore che poi a 50 anni ha cambiato completamente vita e a oggi si dedica all'editoria, alla consapevolezza, alle emozioni in generale. Ma partiamo con la storia e torniamo indietro nel tempo. Nato a Sorengo, cresciuto in Ticino perché poi gira un po' tutto il Ticino, c'è stato un momento determinante nella vita di Marco, nella giovane vita di Marco, perché a 16 anni esce di casa. Come arriva questa decisione, Marco?
Allora, prima di tutto, buongiorno Clarissa e buongiorno a tutti gli ascoltatori che questo pomeriggio ascoltano Quarto Pilastro. Mi complimento con loro per l'ottima scelta. Adesso detto questo, che andava detto comunque, a 16 anni me ne sono andato di casa completamente inconsapevole, evidentemente, di quello che mi avrebbe aspettato. Nasco in una famiglia di testimoni di Geova, quindi una religione, direi decisamente integralista, dove agli adepti vengono poste delle regole che non sono assolutamente semplici o facili da portare avanti e che quindi generano una sorta di relativismo morale, no? Per cui non devo fare i conti con una divinità, devo fare i conti con me stesso, perché proclamo di seguire delle regole che poi in realtà non riesco a seguire, perché se richiedono troppo dalla vita di una persona.
E questo... Quindi non era il tuo vestito, insomma, avevi bisogno di toglierti quel vestito lì nell'adolescenza.
Sì, da adolescente non facevo questi discorsi, evidentemente non capivo che dovevo togliermi un vestito, semplicemente avevo un disagio, e poi a togliermi il vestito ho dovuto fare un percorso, ci ho messo anche diversi anni. Quindi, no.
Scusi signor Ieghi, lei dice che le regole dunque autoimposte per gli adepti dei, quindi come testimoni di Geova, siano troppo difficili da seguire in generale per tutti o per lei?
No, io parlo della mia esperienza personale, per l'amor del cielo. Poi penso che si potrebbe anche generalizzare, perché poi magari ci sono delle regole come quelle relative al sacrificio della vita in nome della fede. Sto pensando alle trasfusioni di sangue.
Però vabbè, insomma, questo adesso noi ci concentriamo sulla tua vita, Marco. Andiamo per quello che riguarda la tua personale esperienza. Quindi 16 anni, lasci casa e vai a San Moritz, cioè non così, cioè come mai a 16 anni ti viene voglia di andare a San Moritz e poi che cosa fai lì?
Ma allora, San Moritz perché giustamente a 16 anni uno dei miti nella testa, poi continuerà a averli per il resto della vita, magari, ma cambieranno, saranno forse più realistici o forse no, non lo so, ognuno poi è molto soggettiva questa cosa. Resta che a San Moritz, per mantenermi, poi ho lavorato come manovale in un'azienda edile, e l'ho fatto per 9 mesi e devo dire i 9 mesi che passavano da un'estate alla primavera, quindi i mesi devo dire più duri. Ho lavorato a 30 gradi sotto zero, adesso non voglio metterla giù dura, ma nella mia mente di sedicenne sono rimasti impressi, direi, molto bene.
Insomma, è stato formativo come periodo, vero?
assolutamente, perché poi ho capito che in realtà, in quel tempo, complice anche una normativa sul lavoro molto diversa da quella che abbiamo ora, che è molto più tutelante dei lavoratori, il lavoro era veramente duro, quindi ho capito che dovevo studiare.
Insomma, però non vai subito a studiare perché in realtà prima ti metti ancora in gioco nel campo professionale e vai nei negozi a fare qualcosa di speciale, tra virgolette, soprattutto hai un incontro determinante.
Sì, ok, non vado subito a studiare. In realtà io non ho più seguito, per varie vicende della mia vita, un percorso di studio ortodosso, no? Ho sempre continuato a studiare, però non seguendo magari dei master, ma non dei corsi, dei bachelor, dei corsi che postassero a una laurea. L'aneddoto a cui tu ti riferisci anche per me è abbastanza divertente. No? Perché a 16 anni è andato benissimo. Allora, di star fuori a lavorare al freddo mi può anche andare bene, però a portare i sacchi di 50 kg di cemento mica tanto, no? E allora mi sono dotato di un secchiello, dell'attrezzatura per pulire le vetrine, e percorrivo i negozi di San Moritz Dorf, cercando di convincere i negozianti a darmi la possibilità di pulire le vetrine. Mi ricorderò sempre quello che mi disse, avevo 16 anni, che referenze mi può portare. No, a quel punto ho capito che probabilmente anche quella non era una strada che mi avrebbe portato molto, molto distante.
E quindi hai abbandonato così anche quell'avventura professionale, e poi però una cosa la mantieni, ovvero quella di rimanere in proprio.
Sì, perché poi nel corso della mia vita, a parte un periodo che ho passato di un paio d'anni a lavorare per Olivetti Svizzera, che è stato anche molto formativo perché mi ha aiutato a capire come funzionano le grandi organizzazioni, poi ho continuato a lavorare con delle mie imprese, magari delle società con altri, ma comunque con qualche cosa che mi permetteva di esprimere quello che era la mia creatività. Alcune sono andate molto bene, continuano adesso, altre sono fallite, soprattutto quelle di gioventù, perché poi uno deve comunque imparare a...
Insomma, tra poco allora ci addentreremo meglio in più in questo aspetto, in quest'altra parte della tua vita, dove tu appunto crei delle aziende e vai in giro per il mondo. Ma Enrica, tutto questo, come si dice, stay tuned, state con noi su Rete 1, perché tra poco ne parleremo.
Siamo curiosi di sapere, eventualmente, se aveste delle domande, perché effettivamente partire da un'azienda, di lavorare, insomma, spostare i sacchi, non ho capito bene quanti chili, comunque ho capito
50
i gradi.
50 chili.
Esatto, e soprattutto in meno 20, meno 30 gradi, il freddo tremendo che ha passato, da passare a pulire le vetrine, insomma, curiosi saranno i nostri ascoltatori. 076 321 11 13, casomai aveste delle curiosità, delle domande per il nostro ospite, l'abbiamo sentito. Marco Silvio Jeghi, oggi al microfono di Clarissa Tami. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is just.
Magic.
Dunque, è una sorta di magia, ed è questa che cantavano i Queen nel 1986. I nostri ascoltatori, come sempre presenti e curiosi, allo 076-321-1113, hanno una domanda per il tuo ospite, Clarissa, e cioè come l'hanno presa i genitori quando lui è andato fuori di casa a 16 anni?
Non bene, evidentemente, ma erano altri tempi, il contesto era completamente diverso. Stiamo parlando degli anni 70, quindi anche le situazioni erano diverse. Riuscivo a 16 anni a firmare dei contratti di affitto e nessuno si poneva il problema della complessità giuridica di un rapporto di questo genere.
Oggi impensabile effettivamente, quando racconti questi dettagli, che a 16 anni potevi firmare un contratto, oggi è impossibile.
Sì, oggettivamente è una società completamente cambiata, è qualcosa di diverso, il contesto è completamente cambiato.
Però non hai lasciato tua mamma da sola, tra l'altro tua mamma originaria della Val di Muggio, anche se il tuo cognome invece lascia decisamente trasparire delle note invece svizzero-tedesche, perché tuo padre invece è di Solothurn, comunque non lasci tua mamma da sola perché ci sono altri tre figli. Voi siete due maschi e due femmine in famiglia, giusto? Quindi tu sei il primo ad uscire di casa?
Sì, sono anche il primo figlio, quindi evidentemente sono poi alla fine sono usciti tutti, evidentemente anche abbastanza presto, ma con degli obiettivi e delle storie poi che sono state completamente diverse.
Allora, torniamo di nuovo alla tua vita professionale, quindi insomma dopo che ti fu chiesto per lavare dei vetri, delle vetrine di St. Moritz, se avevi delle referenze, tu sedicenne, e lì è stata di nuovo una svolta, hai detto ok, bene, non è per me questo campo. Insomma, passano gli anni, fai ancora delle esperienze lavorative come raccontavi prima, e poi intorno ai 27 anni apri fondi la tua prima società. Come avviene?
Allora, questo è stato abbastanza interessante, è stata una vera e propria avventura. Insieme ad altri soci abbiamo messo in piedi, vi ricordo che erano gli anni in cui il personal computer stava prendendo piede, no? E si narrava di queste società della Silicon Valley che crescevano a dismisura in tempi brevissimi, e quindi ho pensato, e con i miei soci abbiamo sviluppato un software che ha meritato, devo dire, questa è stata la parte bella, addirittura due pagine in un'edizione del Sole 24 Ore a Milano, ed è stato notato da IBM, che pensava di svilupparlo per distribuirlo ai propri rivenditori. La società poi purtroppo è fallita per tutta una serie di errori proprio di marketing, diremmo, di rapporto con il mercato.
Però, come gli americani ci insegnano, il fallimento è fondamentale poi per il successo e per costruire il proprio successo, quindi ben vengano i fallimenti.
Ma io penso di sì, ma poi qualcuno potrà anche contraddirmi, per l'amor del cielo, ma resta che non si impara se non si sbaglia, è estremamente difficile. La professoressa Carol Dweck, che insegna in una piccola università americana, non so se la conosci, Clarissa, Harvard, ti dice qualche cosa? Sì, una robettina. Ha formalizzato in una ricerca la differenza tra intelligenza dinamica e intelligenza statica. L'intelligenza dinamica basa la crescita delle competenze sulle esperienze e la capacità di raccogliere le sfide, la capacità di sforzarsi, di rialzarsi con resilienza. Quindi in realtà penso che uno impara ad andare in bicicletta perché qualche volta cade, se no è complicato, andrà sempre con le rotelline.
Quindi grazie a questo fallimento in realtà poi apri un'altra azienda, possiamo dire così, invece un'azienda che c'è ancora oggi.
Sì, poi naturalmente acquisendo le esperienze, il fatto di frequentare IBM eccetera mi ha dato delle possibilità. Io ho un grosso difetto, sono curioso e mi piace esplorare. No, e quindi ho detto, ma guarda, perché non ci mettiamo un po' nel campo, e parlavo con me stesso dell'import-export e ho individuato un valore da dare a Migros nell'ambito dei profumatori d'ambiente, quindi un mercato dove c'era la Johnson & Johnson, c'erano dei competitori enormi, e ho messo in piedi questa società esiste ancora, fa ancora questo mestiere, offrendo a Migros per quei tempi, siamo a metà degli anni 80 per intenderci, inizio anni 90, la possibilità di gestire noi il fatto che i prodotti andavano messi negli scaffali in negozio, e quindi gestendo il magazzino, liberando Migros di una serie di incombenze, per cui erano disposti anche a pagare di più i prodotti di quelli che avrebbero pagato normalmente a un altro fornitore che invece consegnava al loro magazzino centrale per la distribuzione.
E questa storia ci ricorda un pochino, così, un nome a caso, Jeff Bezos, che è arrivato dopo però.
No, io non sono assolutamente, neanche minimamente paragonabile, quello è.
Beh, però il principio in realtà di quello che ha creato Jeff Bezos è proprio quello, no?
Sì.
Di togliere, come dire, di lasciare lo spazio nei magazzini delle aziende e di fare lui da magazzino.
Sì, e di fare da intermediario con... Sì, lui l'ha sviluppato direi decisamente bene, io l'ho fatto in piccolo, sono orgoglioso che la società continua ancora adesso con altri soci, e coi soldi che ho guadagnato da quella società ho aperto una nuova attività.
Perché questa è la base dell'imprenditore, ovvero con i soldi guadagnati sempre reinvestirli, giusto? C'è anche una proporzione?
Non sono in grado di risponderti sulle proporzioni.
No, quelle che hai scelto tu, ovviamente.
Ok, mi viene in mente, posso raccontarti qualcosa di Daniele Finzipasca, che mi piace come personaggio, perché non perché lui ha una storia simile alla mia, anzi tutt'altro, è decisamente un personaggio fondamentale e importante per il Ticino, da veramente valore al nostro cantone. Quando mi raccontava che quando lui iniziava con i primi spettacoli alla Foce, c'erano 15-16 persone, diceva, i miei amici e i parenti che avevano pietà di me. E a un certo momento un certo Guy Lafortune, che aveva messo in piedi un circo a Montreal che si chiama ancora Cirque du Soleil, gli ha fatto la proposta di venire a lavorare con loro. Erano gli anni in cui attraversare l'Atlantico non era evidente, non c'erano ancora le possibilità di viaggiare che ci sono oggi, e lui va da suo padre e chiede, pa, se fo? E lui risponde, te, vola basse e schivei sas, nel senso che giustamente, così mi narrava Daniele Finzipasca, fai attenzione ai rischi, no? Però fortunatamente lui ha assunto il rischio, si è trasferito a Montreal, e questo gli ha dato l'opportunità di crescere e poi di fare quello che ha fatto, la coreografia delle feste di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici. Penso che sia il massimo che un coreografo può riuscire a cui un coreografo può ambire.
Però l'analogia con la tua vita, come mai?
Ma proprio perché bisogna assumersi dei rischi, e nel rischio è insito il fatto che può non andare bene. Io sono stato anche fortunato, nel senso che poi mi è andata veramente bene.
Perché tu dici che poi hai aperto un'altra società dopo questa dei profumi per gli ambienti.
Certo, dopo che i profumi per gli ambienti, detto tra di noi, era anche abbastanza noioso come mondo, non è che fosse molto innovativo. E quindi poi ho aperto una società che prima a Aigle, poi a Chiasso, e poi in seguito a Londra, e poi a Singapore, poi a Shanghai, poi a Curitiba, in cui davamo consulenza alle imprese, e questo mi ha insegnato veramente moltissimo. E così mi piace ricordare quando ho aperto l'ufficio a Shanghai e vedevo le persone che avevo assunto, che erano lì alle loro scrivanie, perché in quegli anni comunque si usava ancora in questo modo, il telelavoro non era ancora praticabile, io ho pensato a mia madre e ho pensato, pensa se mi vedesse adesso, E la commozione ha preso sopravvento e le lacrime sono scese, perché vedere quello che sei riuscito a fare, andando anche così distante a farlo e praticamente da solo, è una grande, grande emozione.
In realtà la grande emozione hai lasciato via un dettaglio fondamentale: le lacrime sono arrivate ai tuoi occhi quando hai visto l'insegna con il nome della tua società appesa, giusto?
Sì, anche quello sì, effettivamente ha contribuito, sì, devo dire.
E allora vi lasciamo con un disco per prendere fiato da questa bella emozione, anche perché Marco deve prendere fiato, che si è emozionato con questo bel ricordo, e noi torniamo ovviamente sempre ancora per parlare di Londra, Shanghai, Singapore, Brasile, insomma.
E delle lacrime di Marco Jäger a questo punto, naturalmente, anche. Grazie, a tra pochissimo.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo. We'll be right back.
ci incontreremo mai, ognuno ricorrerà i suoi guai, e poi ci troveremo come le sta, bere del whisky a Rozzi Bar, o forse non ci incontreremo mai, ognuno ricorrerà i suoi guai.
Siempre hay gente detrás que nos van a empujar. No sé qué día es hoy, me lo voy a inventar. Tiene que haber 10,000 razones.
¿Qué tal si nos miramos como si fuera normal? ¿Qué tal si nos juramos cosas que pueden pasar?
A mí me gusta cómo suena la risa cuando suena. A mí me gusta cómo toca la mano cuando quema. Me gusta que te guste la vida sin esquema. A mí me gusta querer que me quiera. Y ahora nos tocas combinar con lo que quiera de este carnaval.
Abra la puerta.
¿Qué? Querer el tiempo de intentarlo.
Sempre quarto pilastro, ci ricolleghiamo, siamo ospiti, credo a casa, non lo so, non mi ricordo se l'abbiamo detto, comunque siamo nel Luganese con Clarissa Tami in compagnia di Marco Silvio Ieghi, giusto Clarissa? Casa, scuola,
esatto, siamo nella casa ufficio, okay. In realtà, perché qua si respira sia un'atmosfera di casa, di accoglienza, ma anche comunque di professionalità e di lavoro, ma ci arriviamo dopo. Torniamo invece alla parte della vita di Marco, dove è stato in giro per il mondo con le sue società, come imprenditore, come fiduciario anche, e andiamo e ci trasferiamo. Eravamo a Shanghai con un ricordo bellissimo legato alla mamma, ci trasferiamo invece a Londra per un aneddoto invece lì tutt'altro, divertente, proprio l'umor inglese.
In realtà a Londra ho avuto la grande fortuna, il privilegio di conoscere Paul Matthews, che oltre a essere professore universitario di diritto è ancora un grande avvocato a Londra, un trustee. In quel tempo lo ero anch'io, per questo ci frequentavamo, ed era anche il coroner della City di Londra. Allora mi ricordo in un'occasione eravamo a cena insieme e parlavamo veramente in modo molto informale, e io ho una visione dei coroner che è quella che ci danno i film degli Stati Uniti, quindi i film americani, no? Il tipo che va a raccogliere cadaveri in giro per la città, e poi si costruiscono le storie molto affascinanti su questi ritrovamenti, su quello che il coroner fa. E in realtà quindi mi interessava questa cosa, studio che lo occupava moltissimo, la professione legale, il professore universitario, il coroner. Gli ho detto: ma come fai a fare il coroner? E lui dice, lì mentre mangiava, infilandosi dei pezzi di patata in bocca, mi disse: guarda, in realtà il coroner in Inghilterra è un lavoro molto amministrativo, io devo segnare semplicemente chi muore, e poi se tu devi sapere, anche lì ho poco lavoro, perché i londinesi hanno il buon gusto di andare a morire fuori dalla City. E questa cosa mi ha divertito veramente, veramente tanto, e mi ha dato anche la misura di come i britannici hanno un loro senso dell'umorismo, che poi ho ritrovato anche in altri scrittori.
Che aiuta forse a vivere, avere un certo distacco un po' dalle cose?
Non lo so se poi funziona esattamente così, ma certo a me ha aiutato, no? A capire che poi in realtà qualunque titolo tu abbia sei sempre una persona, e quello che vale non è tanto l'etichetta quanto quello che tu sei veramente, quello che è il rispetto per te stesso, l'amore per te stesso, l'amore per gli altri di conseguenza, perché uno è la conseguenza dell'altro.
Tu dicevi appunto non sei un accademico, ma hai avuto la fortuna di frequentare sempre degli accademici, e mi hai fatto una metafora molto bella in realtà, perché ho detto vuol dire che comunque era un ambiente aperto, senza pregiudizio.
Sì, perché in realtà non ero del loro ambiente, no? Eppure erano accoglienti, ma mi capita ancora oggi a Lusi, per esempio, no? Quindi io non sono laureato, però posso permettermi di colloquiare anche in modo approfondito con persone che mi insegnano, no? E perché sono persone, dal mio punto di vista, per cui che si sono levati gli occhiali dati dall'interpretazione che un percorso di studi faccia alla persona. Un percorso di studi è fondamentale, importantissimo, e bisogna portarlo avanti fino in fondo, anche con sacrificio, perché mi dà la possibilità all'individuo, al soggetto, di scegliere che cosa fare della propria vita. Non nella propria vita, ma della propria vita, questo è anche fondamentale. Però non disegna la persona, il titolo è un'etichetta, la persona è qualche cos'altro. Ho avuto la fortuna di incontrare professori universitari e ricercatori che questo l'avevano bene in chiaro, ed erano belle persone da frequentare, che mi insegnavano anche molto.
Un altro incontro che mi hai raccontato molto bello in Cina, un falegname.
Sì, questo veramente mi ha colpito moltissimo, perché di questo giovane di 19 anni che ha messo in piedi questa sua falegnameria, e dai bilanci che mi ha presentato fatturava $1 miliardo, more or less, qualche cosa di questo genere, a 19 anni. Questo era il tempo in cui la Cina cresceva il prodotto interno lordo a due cifre, vicino al 20%, a volte superandolo, e per un paese di più di 1 miliardo di abitanti si vedeva che c'era una rivoluzione, altro che la rivoluzione culturale, era un altro tipo di rivoluzione in atto, e che una parte dei cinesi era salita su un treno che li avrebbe portati, almeno dal punto di vista materiale, molto molto distanti.
Era consapevole o era un ragazzo ancora con lo spirito del diciannovenne?
No, era molto intelligente, sicuramente. Poi sul livello di consapevolezza, non lo so, sembra dagli studi di neuroscienza che fino ai 24-25 anni la corteccia prefrontale non sia perfettamente formata, e la corteccia prefrontale serve a capire bene cosa accade tra causa ed effetto, quindi la consapevolezza è legata anche un po' a questa cosa. Però devo dire, lui sapeva fare molto bene il suo mestiere, era molto intelligente e aveva una visione. soprattutto aveva una visione.
È fondamentale. Adesso facciamo una pausa perché poi nell'ultima parte arriviamo alla grande svolta della tua vita. A 50 anni decidi di lasciare tutto e cambiare vita.
Ci ricolleghiamo tra voi, con voi tra pochissimo. Sono veramente curiosa di sapere come uno abbandona, effettivamente decide di rivoluzionare così la propria vita, da tutto il mondo fuori a poi la scoperta, da quello che ho capito, mi sembra di aver intuito, alla scoperta della gestione del mondo dentro. Ma tra pochissimo ne sapremo di più.
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te?
Ci ricolleghiamo con Clarissa Tami, vediamo al momento della svolta nella vita del nostro ospite. A voi la linea.
Allora arriva per Marco Silvio Ieghi una svolta, 50 anni, un cambio di vita completo. Come mai questa scelta?
Sì, un cambio della vita completo, devo dire una rivoluzione che è stata fatta passo per passo, è iniziata molto prima dei 50 anni e si è sviluppata ancora dopo. La base è in realtà è il fatto che mi rendevo conto che i beni non erano tutto, i soldi non mi davano la felicità, sì, mi davano eccitazione, il fatto di viaggiare in business o in first class o di stare negli alberghi di lusso e di incontrare persone importanti, vabbè, questo è tutta roba molto eccitante, però poi alla fine non ti lascia moltissimo per te. E quindi la vera svolta è stata il desiderio, il forte desiderio di paternità, di vedere qualche cosa che poteva continuare dopo di me.
E lì hai avuto la fortuna però anche di incontrare la persona giusta per fare questo passo.
Sì, sì, devo dire, ho incontrato Paola Freudiger, che è venuta proprio completamente a caso in ufficio a trovarmi, perché faceva la selezionatrice del personale. Io ho bisogno di selezionare un nuovo CFO e quindi lei veniva a presentarsi, e poi abbiamo parlato di tutto tranne che della persona che poteva essere selezionata, e questo poi potete immaginare cosa ha comportato dopo.
Infatti sono arrivati poi due figli.
Sì, uno di questi, Tommaso, che è un ragazzo splendido, era già figlio di Paola, e poi è arrivata Giorgia, che è evidentemente la mia principessa.
Però con la famiglia c'è una svolta professionale, perché poi appunto abbandoni il mondo, insomma, dell'imprenditoria e ti lanci nell'editoria a oggi, perché oggi sei un editore.
Sì, sì, in realtà ho abbandonato l'imprenditore che girava per il mondo scorazzando su quei tubi mefitici che girano tra le nubi, no? Sono terrificanti. In realtà non potevo stare via 3 settimane da casa con 2 piccoli che mi attendevano, e naturalmente il mio amore che mi attendeva non era possibile, per cui ho deciso: bene, vendo le mie attività e faccio qualcos'altro. E a questo punto era quasi una via obbligata cominciare a divulgare determinate cose che stavo cominciando a studiare. Da prima l'ho fatto naturalmente studiando io, poi facendo il formatore, quello che oggi si chiama il coach, cioè la persona che in pratica ti dice: guarda, parlami dei tuoi problemi, ti faccio alcune domande e puoi vedere che la soluzione nasce nella tua testa da sola, una cosa di questo genere, per intenderci. E poi a poco sono diventato editore, che, se mi permetti, Clarissa, è un imprenditore, perché ti assicuro deve far tornare i conti per continuare a pubblicare. Lo dico dopo primo numero 2018, quindi dopo quasi 7 anni che la rivista che ho fondato, Emozioni, continua a essere pubblicata. Se non fai quadrare i conti, smetti di pubblicare, e quindi devi farli imprenditore comunque.
Quindi la tua rivista Emozioni, umanesimo, intelligenza emotiva e impresa, perché è fondamentale avere l'intelligenza emotiva. La tua vita è un'ispirazione da esempio, dove le scelte, poi quelle che contano nella vita, quelle che danno una svolta e un significato alla vita, sono quelle fatte poi dal cuore.
Sì, devo dire, poi che la mia vita sia un esempio è ancora tutto da dimostrare. A me piace condividere quelle che sono le mie emozioni, soprattutto perché le emozioni sono una parte, una porzione importante, una proporzione importante della vita di una persona. E infatti poi la rivista che ho fondato l'ho chiamata Emozioni per questo. L'intelligenza emotiva è stato uno dei primi passi che ho compiuto dal punto di vista delle competenze, perché il capire che non c'è solo l'intelligenza misurabile col QI, ma anche un modo per trattare se stessi e gli altri che sia adeguato e coerente con i valori che come specie umana abbiamo, direi che è importante, è fondamentale, no? Se no ci fermiamo a valutare il mondo con degli occhiali che non sono adeguati a vedere tutto.
Emozioni che esce una volta ogni 3 mesi, che cosa si trova in Emozioni?
Beh, in Emozioni si trovano soprattutto le emozioni. Io ricevo quasi quotidianamente dei messaggi dalle persone, addirittura a volte delle telefonate, che mi dicono delle cose che mi lasciano veramente così stupito anche, no? Mi piace il profumo della tua rivista, io non ho mai pensato al profumo, mi piacciono le immagini, quello sì, infatti le immagini sono quasi tutte evocative e profonde. Naturalmente, visto che parliamo di umanesimo, è l'essere umano al centro, e quindi trovare immagini evocative di esseri umani è un po' la mia specialità. E poi sono attorniato da scrittori che definisco emozionanti, con cui abbiamo fatto, qualcuno lo chiama una sorta di cenacolo, in cui ci troviamo, condividiamo condividiamo ancora una volta emozioni, pensieri e devo dire che è anche un unicum, perché io ho più scrittori che pagine a disposizione. Quando sento altri editori mi dicono: guarda che devo continuamente correre dietro a chi scrive, e poi magari, non so, qualcuno potrebbe giudicare che lo scrivere delle proprie esperienze personali non sia professionale. Non lo so, io penso che la professionalità in questo ambito la decide sicuramente la persona che trae beneficio da quello che legge.
E stai anche ancora, vai avanti sempre a studiare, perché stai studiando biotransenergetica, c'è un congresso con il fondatore Pierluigi Lattuada, un congresso al quale tieni molto, vero?
Sì, il professor Lattuada è una persona che... Siamo veramente profondamente amici, non lo conosco da molto tempo, 3 anni, è il fondatore della biotransenergetica, 40 anni che ci lavora.
E studia la connessione energetica tra le persone, giusto?
Sì, 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 in realtà uno degli ambiti forse più importanti di questa materia, di questa disciplina, è proprio le connessioni tra le persone. Qui entriamo in un discorso assolutamente affascinante. Il congresso del 6 di giugno che ho organizzato prevede che si mettano a confronto dei ricercatori, degli scienziati. Ci sarà Rosalba Morese, che è neuroscienziata qui a Lusi, ci saranno Luca Panzeri, che è psichiatra, ci sarà un fisico quantistico, un filosofo, un matematico.
Insomma, un appuntamento da non perdere. Devo dire la verità che purtroppo, Enrica, dimmi se sbaglio, ma siamo agli sgoccioli.
Siamo agli sgoccioli, purtroppo. Comunque io mi sono segnata 6 giugno.
Marco, data... voleva... Esatto, Marco voleva dire l'ultima cosa, anche perché io ringrazio tantissimo Marco Silvio Ieghi per questo incontro. Devo dire, il tempo è volato, quindi grazie di cuore.
Ma è volato anche per me. Io devo ringraziarti, Clarissa, perché mi hai messo così tanto a mio agio. Se riuscite a penetrare la mia anima, queste cose che ho raccontato oggi non le dico così facilmente, sei stata brava.
Bene, grazie. Portiamo allora a casa Clarissa, benissimo.
Buona continuazione sulle frequenze di Rete 1, noi ci sentiamo domani con un'altra storia.
Grazie Clarissa, grazie mille per averci ospitato, Marco Silvio Ieghi.
I'm gonna fix the rock, that's what I'm gonna do.
veramente un'emozione e lo faccio per ricordare il nome della rivista Emozioni trimestrale. Abbiamo sentito che per ora sta impegnando l'ospite che abbiamo avuto ospite, scusate la ridondanza dell'espressione, comunque Marco Silvio Ieghi, che dopo una vita dedicata all'imprenditoria, a viaggiare per tutto il mondo, ha deciso di fermarsi. Molto tenera e bella la scelta di individuare il motivo per cui ha deciso di cambiare, cioè proprio nel desiderio di paternità, così è proprio, si è espresso. Insomma, tutto quello che ha costituito il contributo della nostra prima ora di Quarto Pilastro. Vi ricordo che è sempre possibile riascoltare le nostre ore insieme sul sito della RSI dedicato al suo podcast, quindi basta che clicchiate Quarto Pilastro, Rete 1, e troverete l'ora e mezza del nostro programma. Non mi sono ripresentata, Enrica Alberti in vostra compagnia con Gianni Zocchi alla regia tecnica, e loro sono i Rocks.
Era allora cosa vuoi? Se tra noi due avesse scelto invece, ora te lo giuro che in silenzio sparirei. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi. Quante volte lo sai si piange in amore, ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Io non ti vorrei vedere piangere così, non è mia la colpa. Ogni volta che tu vuoi, quante volte lo sai si piange in amore, ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Tu non devi odiarmi se sorridere non sai, dammi la tua mano, siamo amici.
Rete 1.
I'm
Questa è una canzone direi storica del 1984 di Madonna. Rimaniamo sempre non solo in ambito storico ma anche di celebrazione. Questa canzone dunque ha 40 anni quest'anno, ma una celebrazione molto più importante ha a che fare con il 500° anniversario della fondazione del libero stato delle Tre Leghe, che successivamente, nei secoli successivi, porterà alla fondazione del Canton Grigioni. Viene festeggiato questo 500° anno, quindi dal 1524, 500 anni di storia, vengono celebrati anche attraverso un paio di conferenze di cui vogliamo rendere edotta la popolazione, si fa per dire. Questa sera alle 20 a Roveredo ci sarà la conferenza "Meglio avere 5 soldi a Mesocco che 10 a Bellinzona". Questo è il titolo della conferenza, che sarà tenuta da Marino Viganò, direttore della Fondazione Trivulzio di Milano, con noi al telefono questo pomeriggio. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, il titolo è accattivante, ma chiedo dunque a lei come storico se sia una conferenza specialistica per addetti ai lavori.
No, tutto il contrario, è una conferenza per immagini. Con questo strumento, forse un poco più attrattivo, dovrebbe introdurre nel periodo di dominio sulla valle Mesolcina del casato milanese dei Trivulzio fra il 1480 e il 1549, ma in maniera piana, accessibile, credo di poter dire.
Dunque, conferenza aperta, diamo un'idea giusto per introdurre gli ascoltatori che sentono questo curioso titolo. Io non lo so pronunciare, ma abbiamo deciso insieme di chiamarlo dunque questa frase: meglio avere 5 soldi a Mesocco che 10 a Bellinzona. Chi disse questa curiosa frase che dà il titolo alla conferenza?
È una raccomandazione del commissario di Valle Mesolcina per i Trivulzio, Giovan Giorgio Albriono, un notaio, a suo signore Gianfrancesco Trivulzio, allora signore conte di Mesolcina, il quale verso il 1541-42 si era risolto di vendere la valle e di investire alle comunità, quindi i diritti feudarie alle stesse comunità, di investire il ricavato in Bellinzona, una sorta di capitale sul quale far fruttare degli interessi. Bene, il commissario lo avvisa che con questa operazione rischia di perdere la completa indipendenza che gli viene da essere un conte dipendente solamente dall'impero, cioè dal re dei Romani, da Massimiliano I, inizialmente, e in questo periodo da Carlo V. Un affare quindi in perdita, ricordando il valore che aveva il feudo, soprattutto per il grande nonno del protagonista di questa vicenda, cioè Gian Giacomo Trivulzio.
Dunque, a proposito di questo importantissimo capostipite, Gian Giacomo Trivulzio, detto Magno, questo unico nipote diretto fu incuriosito da questo soprannome, giusto? Che cosa fece quindi a questo proposito di particolare in relazione a questo nonno chiamato Magno?
Ecco, va ricordato che il titolo di Magno viene dato proprio dal re dei Romani, da Massimiliano I d'Asburgo, per delle virtù personali che riconosceva nel Trivulzio. Allora, il giovane Gianfrancesco, suo nipote, non l'aveva conosciuto molto. Quando il nonno muore, il ragazzo ha 9 anni. In coincidenza con il progetto di vendita, si incuriosisce e comincia a chiedere in famiglia ai vecchi, ai funzionari di corte, ai famigli che lo hanno servito, conosciuto, i segretari, di scrivere quello che ricordano di lui. In maniera semplice, senza paroloni, senza panegirici, e loro si mettono a redigere una serie di lettere che costituiscono una testimonianza estremamente diretta e anche avvincente sul carattere, i modi, la fortuna che ha avuto il loro signore molti decenni prima.
Per dare un'idea dell'importanza di Gian Giacomo Trivulzio, detto appunto il Magno, riuscì a rimanere indipendente, giusto? E però si incastrò, mi spiegava stamattina, in una difficile impostazione della propria posizione. Già da una parte alleato, diciamo, da quelli che consideriamo degli svizzeri, e alleato pure del re francese, giusto?
Sì, serviva, dopo aver servito gli Sforza, anche i Valois, tre re di Francia, Carlo VIII, Luigi XII e Francesco I, i due ultimi anche duchi di Milano. In questa posizione, avendo acquisito in quel periodo anche le cittadinanze, le comborghesie di Lucerna e di Uri, ed essendo barone della Lega Grigia, inoltre, si trovava in una posizione di disequilibrio, chi servire più degli altri essendo alleato di tutti, finché le leghe e la confederazione sono state alleate dei francesi era semplice, certo. Nei periodi di crisi però la cosa diventava spinosa.
Dunque, se l'è cavata, perché alla fine, insomma, ne parlerete questa sera in 40 minuti, non è possibile riuscire a rendere la misura della grandezza di tutto quello che ha fatto Gian Giacomo Trivulzio e tutta la sua dinastia. Comunque, diamo l'appuntamento questa sera a Roveredo con Marino Viganò, direttore della Fondazione Trivulzio di Milano, per la conferenza che fa parte dei festeggiamenti per celebrare i 500 anni dalla nascita del Libero Stato delle Tre Leghe, da cui poi sorgerà il Canton Grigioni. Grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi dell'attenzione, buonasera.